Andiamo al messaggio sulla preghiera e impariamo dalle scritture e da Gesù stesso come pregava Gesù. Il messaggio è intitolato Abbiamo imparato a pregare?
Luca 11:1.
Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.
Hai capito? Questi qua erano abituati ai farisei, ai sadducei, i giudei, le sinagoghe, e caspita se pregavano. I farisei memorizzavano libri interi della Bibbia, alcuni memorizzavano tutta la Torah. Cos'è la Torah? Sono i primi 5 libri di Mosè, va bene, cioè dalla Genesi a Deuteronomio, sono 5 libri, li memorizzavano tutti i farisei, capito? E se li legavano anche oggi, se li legano sulla fronte, hanno questo contenitore con le scritture sulla fronte perché sono molto letterali loro. Quindi sicuramente i discepoli avevano imparato a pregare nelle sinagoghe, sicuramente oggi i cristiani, noi abbiamo imparato a pregare nelle nostre sinagoghe, le sinagoghe cristiane, le chiese chiamate. Perché i discepoli chiedevano, Signore insegnaci a pregare? Non sapevano pregare? È certo che sapevano pregare, però alla maniera umana, alla maniera... religiosa. Oggi, cioè, non c'è un cristiano che non sa pregare. L'islamico prega a suo modo, il buddista, l'indù, il cattolico, il protestante, l'evangelico, il testimone di Geova, il mormone, ognuno c'ha la sua preghiera, c'ho la mia, ognuno c'ha la sua preghiera. Va bene, però a volte preghiamo e non riceviamo niente. Vi è mai capitato a voi?
Sì, sì,
a me,
sì,
a me
sì.
È capitato.
Sì.
Signora, ma c'è una formula. A volte ci scrivono, riceviamo messaggi, dicono, fratello Giuseppe, mi scrivi una formula per la guarigione.
Sì, sì.
Mi scrivi una frase per essere guarito, per spezzare le maledizioni finanziarie. Come si spezzano le maledizioni che qui stiamo morendo di fame? Una preghiera speciale contro il corona diavolo. Qual è, fratello Giuseppe? Fratelli, non c'è una formula, non è un codice che clicca e il computer si accende. Va bene? La formula è, scrivetevelo per cortesia, è un cuore aperto, è un cuore pieno, è dare tutto a cuore a Gesù, che poi preghi la cattolicesa, la protestantesa, il Signore non gliene frega assolutamente niente. Il Signore non è né protestante né cattolico, svegliamoci, fratelli. Lui è il Dio della sincerità, del cuore pieno, va bene? Allora i discepoli gli dicono, Signore, insegnaci a pregare. Come non hanno mai pregato? Certo che hanno pregato, è logico che hanno pregato. Come Giovanni il Battista insegnò ai suoi discepoli, cioè Giovanni insegnava ai discepoli a pregare. Perché? Perché evidentemente le preghiere religiose non contavano. Quante preghiere religiose si pregano oggi che non contano? La domanda sorge, perché certe preghiere hanno più effetto di altre? La risposta l'ho già data, speriamo che la siete scritta. Deve essere a cuore pieno. Non importa se preghi all'americana o all'italiana, a cuore pieno.
Ma se uno prega a cuore pieno, anche a cuore pieno puoi pregare in modo sbagliato, perché chiedi cose per te o chiedi cose sbagliate. Quindi non è sufficiente solo cuore pieno.
È vero. Bisogna anche... Uno prega a cuore pieno, però prega alla maniera religiosa, ripete a cuore pieno mille rosari e non succede niente. Prende 1000 aerei per andare a Međugorje e non succede niente. E va là, c'è gente che va a Međugorje e si converte. Io ho conosciuto gente che è andata là e si è convertita. E lui crede alla Madonna. Non è la Madonna di Međugorje, che quella è una Maria falsa, la vera Maria, quella della Bibbia. E che è andato là in una maniera o nell'altra, si è messo in contatto con Gesù Cristo e si è salvato. Ecco qui, e glielo dice, guarda che Gesù non è la statua in Croazia. E allora, io mi ricordo una volta, ho visto un filmato, ho visto questo film, è piccolino, pochi minuti, di un famoso predicatore e guaritore americano in una chiesa piena di credenti. E ho prestato attenzione, la gente guariva. C'era gente che si disperavano in preghiera, piangevano gli occhi, rivi di lacrime, gente veramente sincera. Altri piangevano a singhiozzi, e altri si disperavano. Però poi Gesù mi ha parlato, ho sentito una cosa nel cuore, ho notato una cosa. Cioè, apparentemente, almeno per quello che vedevo e che udivo, le preghiere sembravano tutte indirizzate ed erano sincere, sincerissime. Mm-hmm. Avrei messo la mano sul fuoco che le lacrime della gente erano vere.
Sì,
come
sì,
avviene
sì.
Nella chiesa protestante, nella chiesa cattolica, c'è gente assolutamente sincera. Però ho notato che, va bene, tutte le preghiere erano indirizzate a ricevere. Ricevere. Era una strada a un solo senso, non una strada a due sensi, dare e ricevere, solo ricevere.
Ed è sbagliato?
È sbagliato.
E se chiedi guarigione, come
sì,
fai?
Sì, giusto e sbagliato. Cioè, è anche giusto, ma
giusto
manca qualcosa. Manca,
okay.
Manca qualche coperchio alla preghiera di solo ricevere. Cioè, volevano, questa era tutta gente, una chiesa con, mi sarà stato migliaia dentro questa chiesa. E la camera zoomava, faceva primi piani, una donna che piangeva di qua, un uomo si disperava di là, e però ogni tanto uno guariva. E tutti gridavano al miracolo, sembrava che lo scopo di questa riunione era guarire. Arrivare alla guarigione, Dio mi ama, io ho fede, eccomi, il predicatore è in gamba. Pregavano per liberazione da spiriti, per uscire da maledizioni in casa di ogni tipo. Non fraintendetemi, niente di male, io stesso ho pregato per le stesse cose. Infatti ho scritto, chiedete e vi sarà dato. Quindi non sto parlando contro, non sto dicendo non pregare per la tua guarigione, di te, della tua famiglia, tua moglie, dei tuoi bambini. Certo che bisogna pregare per la guarigione mia, tua. Logico, Dio vuole. Va bene? Giacomo 5. Quindi non sono contro la preghiera per ricevere, no. Però quello che mi sento guidato a insegnare però su questo dettaglio è il seguente, è questo qua, attenzione per cortesia. Vi sono tanti modi di pregare, però vi è una preghiera che è superiore a tanti modi di pregare. Ed è la preghiera del dare. Dobbiamo imparare a pregare dando.
E come?
Hai capito? Come quello che... Perché ai politici è difficile andare a incontrare il Presidente della Repubblica, il Ministro, il Giudice? Tutti vanno là con una canestra, col carrello della spesa. Signor Presidente, signor Giudice, mi serve questo. E allora dice, guarda, prima di arrivare a me, devi passare il segretario, il sottosegretario, il vice sottosegretario, l'aiutante sottosegretario e poi ti diranno di no. Va bene? Perché? Perché tutti vogliono. Signor giudice, signor presidente, signor politico, io ho votato, io qua, io là, ho bisogno. Ed è sempre la stessa musica. Lo stesso atteggiamento, molti di noi vanno da Dio. Con la preghiera di dammi, dammi.
E come dobbiamo andare in preghiera dando? Cosa diamo? Sì, ho capito, il cuore pieno, però... Che possiamo dare?
E oggi parleremo proprio di questo, è il punto. Io credo che questo è un modo di ricevere. Perché Dio ci ama, Dio ci vuole bene. Dio vuole benedirci, Dio vuole darci tutto che abbiamo bisogno. Ma dobbiamo imparare a pregare in un modo migliore. Oggi voglio insegnare, con l'aiuto dello Spirito Santo, insegnare che possiamo imparare a pregare come pregava Gesù. Va bene? E questo oggi vorrei parlare. Ed oggi noteremo la differenza come pregava Gesù e come preghiamo noi spesso e volentieri. La preghiera più importante di Gesù la conosciamo, qual è stata? Quella del Getsemani. È la preghiera più importante, la più potente. Una preghiera affinché Dio gli desse cosa? Dammi, 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 dammi. No, gli desse la forza per morire. Pregava per poter morire nel modo giusto. Cos'è una preghiera per ricevere? No, una preghiera per morire. Oh Dio, aiutami, se non è possibile che questa coppa passi da me, sia fatta la tua volontà. E pregava, Dio, Padre, aiutami a morire. Aiutami a scalare quel calvario. Gesù ha già visto tutto, aveva visionato la croce. la croce, i chiodi, la corona di spina, le frustate, tutto aveva visto nei dettagli. E cosa pregava? La preghiera dice: Padre, se è possibile, fa passare questa coppa, virgola, ma se non è possibile, sia fatta la tua volontà. Eccomi, sono pronto, muoio, sono pronto a morire. So che Giuda si sta avvicinando, sono pronto, Signore. Quindi vediamo qui Gesù, un Gesù che pregava sempre per, sempre, senza eccezioni, per gli altri, per sfamarli, per resuscitare un morto, per allevare i loro carichi, per guarire uno zoppo, 10 lebbrosi. Mai una preghiera per se stesso. Padre, aiutami, non ce la faccio più. Mai. E anche nella morte possiamo anche noi pregare così. Se la preghiera Dio non la può rispondere, se Dio dice questa preghiera non la posso rispondere, devi essere martirizzato. Possiamo essere martirizzati, morire glorificando Dio. E allora stiamo pregando come Gesù. Questa è la vera preghiera. Non quello che mi conviene a me. Ho bisogno di una macchina, una moglie, un marito, qualche soldo, una casa più grande, una bicicletta migliore, una macchina che funzioni, per me. Di clienti così, il Signore ce n'ha quanti ne vuole. Il Signore sta cercando gente, sta cercando una sposa che assomiglia a Gesù.
Amen.
Ecco, guarda, Gesù ci ha insegnato come pregare. Pregare per la gloria di Dio. Niente altro è più importante della gloria di Dio. E scopriremo che un giorno, attualmente non credo che comprendiamo cos'è la gloria di Dio, perché un bambino dice: cos'è la gloria di Dio? E spiegaglielo. Quando preghi per la gloria di Dio e ti comporti per la gloria di Dio e vivi per la gloria di Dio, di riflesso stai benedicendo anche te. Perché mentre Gesù accettava di morire sulla croce, di riflesso Dio lo benediva. Io credo che lo Spirito vuole insegnarci.
Amen.
Vuole insegnarci a pregare per l'onore di Dio, per ciò che è meglio per il Signore. Ho visto, mi sento parlare di una coppia che litigano, che si accusano,
sì,
si insultano, blasfemie, bugie anche, insulti. Quel marito, quella moglie non sta lottando contro il coniuge, sta lottando contro entrambi, contro lui e contro se stesso o se stessa. Non sta distruggendo il marito, la moglie, sta distruggendo il matrimonio di entrambi. Quindi quando non diamo tutto il cuore al Signore, stiamo distruggendo anche le nostre benedizioni, perché la gloria di Dio sono benedizioni. La gloria di Dio comprende le nostre benedizioni, la nostra guarigione, la nostra prosperità finanziaria. Ma non cercare la prosperità finanziaria, cerca Gesù, cerca il Vangelo, cerca le pecore, vai a cercare le pecore perdute. E allora se cerchiamo questa gloria, e allora, oltrepassando la barriera del diavolo che ci fa vedere tutto storto, distorto, e allora vedremo ammalati guarire, vedremo i demoni che fuggono, vediamo i miracoli che avvengono, cammineremo sulle acque di malattia, di avversità, di tribolazione che viene, che è già arrivata, che è già cominciata. Questa è la gloria di Dio. Non ci interesserà più tanto la nostra gloria, che è una gloria falsa, afferrala subito perché fra poco è sparita, ma ci interesserà di guardare al Signore. Non ci interesserà più di noi stessi, ma ci interesserà di Gesù, di Dio, del suo regno.
Amen.
E finalmente, wow, fratelli, avremo imparato a pregare come Gesù.
Bellissimo.
Va bene?
Bellissimo, grazie Signore.
Quindi se vogliamo imparare a pregare, c'è solo un modo. Non è la cattolicese, la protestantese, la pentecostolese, la battistese, o Giuseppe Angelese. È la maniera di Gesù. Io non vi dico di guardare a me, la mia chiesa pentecostale, la mia chiesa cattolica o il Radio Blast. Dobbiamo guardare Gesù, fratelli. È lì la cosa, il punto è lì. Tutte le mie predicazioni, insegnamento e profezie, tutte, se non puntano a Gesù, è solo Gesù con me che sparisco e diminuisco e lui aumenta, ho fallito tutto, non ho capito niente. Sto cercando di innalzare la mia chiesa al di sopra di un'altra. E ciao, diventerò come l'altra.
Gesù. Allora la preghiera più potente. Dimmi. E quando preghi come Gesù nel Getsemani, cioè non ti interessa più cosa succede con te, non chiedi cose per te, ma pensi cosa è meglio per il regno di Dio e sei disposto a fare qualsiasi cosa per il bene del regno di Dio, non per te stesso, anche se per te significa un calvario. Lo accetti con il cuore aperto, dici: Signore, lo farò per te, aiutami, voglio farlo, sono disposto a farlo. Il calvario, ma a volte non è così difficile come per Gesù è stato, però dobbiamo essere disposti, dobbiamo non pensare a cosa riceviamo noi, cosa è meglio per noi, ma cosa è meglio per Dio.
Amen, 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 amen. E questo è il segreto del matrimonio felice. La moglie sbaglia, perdonare e cercare il suo bene. Il marito sbaglia, perdonare e cercare il suo bene. Prima o poi, anche se c'è una testa quadrata come la mia, capirà. Caspita, mi meritavo, mi aspettavo una reazione, una sgridata, e invece, guarda, qui, dopo pochi minuti, questo marito o moglie che è, si presenta pieno di amore. Il matrimonio è salvo. Invece andò ancora all'avvocato a mi preparare le carte del divorzio. Sì, può divorziare quel marito con la moglie, ma attenzione che Dio non divorzia te uno di questi giorni. Gesù, vogliamo vedere un'immagine di Gesù? Sì. Sai, ci sono tante immagini di Gesù, sai. E non ho trovato ancora una che that makes it justice, che faccia giustizia. Gesù, ecco un'illustrazione di come Gesù. Gesù è come un cuore. Gesù è un grande cuore. E quando pregava, come pregava questo cuore? Gesù è il grande cuore. Gesù quando pregava dava. Il cuore non si stanca mai di dare. È la parte del nostro corpo che più rappresenta Gesù. Il cuore lo puoi uccidere, il cuore morirà nel dolore, però non si lamenterà e continuerà a dare fino all'ultimo mezzo secondo che in vita sta morendo, però continua a dare e a dare e muore dando. E questa è l'immagine di Gesù sulla croce. Fino all'ultimo momento, padre perdona, non sanno cosa fanno. Giovanni, prendi, questa è tua madre, ma donna, questo è tuo figlio. Padre perdona, non sanno quello che fanno, si volta da una parte, oggi sarà in paradiso con me. Uè, Gesù è morto dando. Quindi cerchiamo noi di non vivere prendendo. Tranquillo. Tranquillo, gli uccelli non si disperano e mangiano, i fiori del campo non si lamentano e l'acqua scende, e quando non c'è l'acqua muoiono lodando Dio. Il fiore muore se non c'è l'acqua, sempre dando fino all'ultimo secondo, anche dopo morto, profumo.
Amen.
Isaia 53, 3 al 12, leggiamo qualche stralcio. Allora.
Isaia 53,
mio, guarda, okay. Verso 3. Disprezzato, questa è una fotografia di Gesù, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Quante volte Gesù si presenta alla persona di quel fratello, quella sorella, quello zoppo, quel cieco, quella pecora ancora perduta, che magari bestemmia, e noi non voglio neanche avvicinare. E Gesù si avvicinava al peccatore, alla prostituta, al pubblicano e li salvava. Siamo così. 4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Alleluia, ogni volta che siamo guariti, fratelli, ricordiamoci, siamo guariti perché? Lui è stato crocifisso. Lui è stato frustato. La corona di spine gli hanno incastrata sulla testa. E noi a volte non siamo capaci di sopportare una parola fuori luogo. Uno che si arrabbia, uno che ci offende. Che diremmo se ci mette una corona di spine sulla testa? Se uno ci offende, poi mi dice, aspetta, dopo l'offesa, vedo, dopo l'ingiuria, il danno. Aspetta, ti metto sta corona in testa, il sangue che ti offusca gli occhi. Cosa faresti? Di corso, la polizia. Che marito, che moglie tremenda, imprigionateli. Invece Gesù, come un agnello, come dice il verso 7, maltrattato si lasciò umiliare, non aprì bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, Gesù, egli, non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione, chi riflette, stiamo riflettendo noi, chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati miei, del suo popolo, io, peccati miei. Chi riflette? 11.
Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità.
E cosa dice Dio? Perciò io gli darò in premio le moltitudini ed egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, ed egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. E lui l'intercessore, nessuna statua con la corona di fiorellini in testa, lui intercessore, va bene? Ecco perché Dio lo ha innalzato. Grazie Signore. Ecco perché Dio lo ha sovranamente innalzato. Gloria, gloria al Signore. Perché si è caricato dei nostri peccati, perché non ha pensato a se stesso, non ha pensato ai suoi diritti. Io ho il diritto, lo Stato italiano mi dà diritto. E tu vai dallo Stato italiano e vediamo un po' se sei contento con lui. Invece Gesù non ha cercato i suoi diritti. Non ha cercato. Lui ha accettato qualunque ingiustizia. Ed è così che siamo uguali a Gesù, uguali, diciamo, simili, secondo il suo esempio. Va bene? Se accetteremo le ingiustizie, se ci carichiamo dell'iniquità, gloria al Signore. Alleluia. E poi la cosa che mi ha colpito in questo passaggio, così era il verso 7, dice, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti chi la tosa, egli non aprì bocca. Vogliamo essere, siamo sicuri che vogliamo essere come Gesù? Forse no, forse non vogliamo essere come Gesù. No, a chiacchiere sì, nelle nostre belle canzonette, ma quando si arriva nei fatti, siamo sicuri che vogliamo essere disposti ad andare al mattatoio come una pecora muta davanti a chi lo tosa senza aprire bocca? E questo vuol dire essere come Gesù. Non vuol dire scaldare una stupida panca, scaldarla ogni settimana, oh, alleluia, alleluia, bla bla, bla bla e bla bla. No, essere come Gesù è questo. Andare a casa ed essere Gesù per quella moglie, per quel marito. Imparare a rispettare quel genitore, quei figli. E se impariamo a vivere così, allora siamo come Gesù, e allora stiamo pregando come Gesù, e allora stiamo seguendo Gesù, e allora stiamo camminando sui suoi passi. Ma solo se saremo disposti a morire così, quando sarà necessario, per il nostro Dio. E allora saremo come Gesù. Va bene? Perché se non viene il momento della morte, non sapremo se siamo disposti a morire come Lui. Però possiamo, stavo dicendo ieri a un fratello qui in comunità, stavo dicendo a dei fratelli qua, dicevo, non sappiamo se nel giorno della morte sapremo morire in un modo da dare onore a Dio, bisognerà vederlo, però possiamo cominciare a capirlo, in che modo? Essendo disposti a morire ogni giorno per Gesù, morire al nostro orgoglio, a superbia, ai nostri diritti, che non vengono adempiti, Ecco, allora, se siamo disposti ogni giorno a morire per Gesù, probabilmente moriremo anche nell'ultimo giorno. Qualcuno dirà, forse è troppo difficile fare vivere come Gesù. No, non è affatto troppo difficile, perché si tratta di ricevere la potenza di Dio, si tratta di ricevere lo Spirito Santo di Dio. E non parlo solo del battesimo, il battesimo dallo Spirito Santo, che quello è il massimo. Parlo dal momento che tu credi in Gesù, cominci a credere, già ricevi la caparra, l'anticipo, il sigillo dello Spirito Santo, va bene? Efesini 1:13, il sigillo dello Spirito Santo. Leggiamo Ebrei 12, andiamo a Ebrei 12, sì, per cortesia. La prima scrittura, se puoi leggere, per favore.
Ebrei 12, 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge
e corriamo
con perseveranza la gara che ci è proposta.
Alleluia! Che dice Paolo? Deporre ogni peso. Che peso? Il peccato che così facilmente ci avvolge. E allora? E allora senza i pesi del peccato possiamo correre con perseveranza la gara che ci è proposta.
Amen.
Ricordandoci che c'è una schiera di testimoni, i martiri che sono morti prima di noi, che sono lì a clamare forza, 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 battere le mani e gridano alleluia, noi siamo lì. Però correre la gara con i pesi non è facile. Sapete, una volta... Nell'antichità gli atleti greci e romani, quando correvano, si attaccavano intorno alla vita dei pesi, va bene? Un po' come quelli che vanno di sott'acqua, i palombari che vanno sott'acqua, eccetera. Quando si buttano, si mettono dei pesi intorno alla vita per poter scendere più velocemente, dei pesi, e affondano più velocemente nell'acqua, gli serve per quello. Ecco, nell'antichità gli atleti che si preparavano alle gare si legavano a dei pesi attorno alla vita, così che correndo e correndo in meno tempo addestravano il loro corpo a fare così, no? Diventa più forte. Ora, qui Paolo prende questo come esempio, perché in quel tempo si usava così, e diceva deporre ogni peso, di cosa? Quale peso? Quello degli atleti? No, il peso del peccato che così facilmente ci avvolge. Allora... potremo correre con perseveranza la gara che ci è proposta. Quale gara? Correre con Gesù. Gesù nello Spirito corre nello Spirito. E noi cerchiamo di stargli dietro. Non sarà difficile. Anzi, cerchiamo di stargli di fianco. Non è difficile con lo Spirito Santo. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Wow, amen.
Alleluia. Fratelli, prendete fiato.
Tante lezioni qui che neanche sapevo che devo imparare. Sinceramente, un messaggio forte questo.
Alleluia.
E credo che
questa è la preghiera che riceve è questa, pregare come Gesù.
Sì, abbandonarti completamente a Dio. Credo che poche volte nella mia vita ho pregato così e devo farlo ogni giorno, che Dio mi aiuti.
Perché il peccato ci avvolge facilmente. Non appena se la mente carnale è come un cavallo da essere imbrigliato, cavalli di corsa che sono sempre nervosi, che saltano con le briglie, devi controllarla, non è facile. Ecco, la mente carnale è così. Va bene? Dobbiamo controllare quel cavallo selvaggio della mente carnale. Guai a lasciarci controllare dalla nostra mente. Sempre permettere all'altra mente, la mente dello spirito, dell'anima, della nuova creatura nata di nuovo, controllare tramite lo Spirito Santo che ricevi quando nasci di nuovo, controllare la mente carnale che hai ricevuto alla nascita, la mente del papà, della mamma, del mondo, della politica, delle scuole atee, le scuole senza Dio. Sono sempre lì a dire, oh come sei bravo, intelligente, dottore, ingegnere, avvocato. Caro mio, senza Gesù non ci sono in cielo non ci sono ingegneri, avvocati, eccetera, e politici.
Amen.
Ci sono solamente quelli che hanno indossato la mente di Cristo. Andiamo a Apocalisse 22, guarda.
Apocalisse 22.
Grazie Signore, che qui... vorrei leggere le prime due scritture, per favore.
Apocalisse 22, 1 e 2. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città, e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita, Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Alleluia, alleluia, alleluia. Questo possiamo riceverlo già adesso, fratelli, perché l'acqua, per ricevere quest'acqua, non c'è bisogno di andare a Nuova Gerusalemme. Va bene? Non c'è bisogno di aspettare che muriamo e andiamo in cielo. Quest'acqua possiamo riceverla adesso, in questo istante, perché quell'acqua è Gesù. Apocalisse 21:6.
Sì, sì. Apocalisse 21.
E lui nel nostro cuore.
6. Apocalisse 21:6. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Va bene, non dice dopo che siete qua a Nuova Gerusalemme. Adesso, oggi, qui e subito. E come? Basta aprire il bicchiere, la coppa, la tazza, il cuore. Ma se il bicchiere è come una bottiglia chiusa col turacciolo, se il bicchiere, il cuore è chiuso, intappato dal nostro superbio orgoglio, narcisismo, egoismo, il mondo, la religione, non entra niente. Anche la religione è uno dei peggiori turaccioli. Ci sono tanti diversi turaccioli, c'è quello protestante, quello cattolico, quello dei mormoni, ognuno ha il suo turacciolo. Abbandonare i turaccioli di sughero e aprirsi, che far entrare Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù.
Amen, amen.
Alleluia. Giovanni 4:14. Lo leggo io?
Sì.
Chi beve dall'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Giovanni 4:14. Oh, amen, che bello questo qui. Amen. Cioè, se noi riceviamo l'acqua e ci manteniamo snelli, lineari, leggeri, senza il peccato che ci avvolge, ecco che quest'acqua che riceviamo, va bene, quest'acqua ha un seme, cresce, diventa non un albero, ma diventa una fonte d'acqua che scaturisce a vita eterna tramite cosa? L'evangelizzazione. La gente attorno a te non è che si salverà così perché hanno visto una chiesa con un campanile sopra. No, perché tu vai e li evangelizzi come Gesù faceva. Amen. Va bene? Gesù adesso, in questo momento, in questo istante, mentre parlo, ovunque c'è uno, ovunque nel mondo c'è uno che apre il cuore con me, senza di me. Non sto parlando di me, sto parlando di Gesù. Gesù in questo momento, mentre parliamo, mentre siamo qui, ovunque c'è uno che apre il cuore, Gesù lascia scorrere la sua acqua miracolosa, acqua che non si vede, ma c'è. E lo fa attraverso di me, attraverso di te, attraverso di chiunque, va bene, sia parte del suo corpo terreno. Gesù adesso sta dando l'acqua miracolosa al mondo, attraverso di chi? Attraverso la sua Chiesa, noi. Non c'è più Gesù di Nazareth, ciao. Finito, vai a Nazareth, Gesù non c'è. Vai a Betlemme, non c'è. Va bene? Perché? Perché adesso è nei nostri cuori. Siamo noi Gesù. Siamo noi il corpo e lui è la mente. E lui è la testa.
Grazie,
Apocalisse 22. Andiamo a Apocalisse 22.
Sì.
Voglio dire anche un'altra cosa. Essendo noi, il corpo di Gesù che dà l'acqua della vita eterna, noi siamo anche cosa? I suoi angeli. Noi siamo gli angeli di Dio sulla terra.
Oh.
Va bene? Ecco, questa è un'altra storia qui. Siamo angeli, chiamati, angeli un po' conciati male, non c'è dubbio, scontato, però siamo chiamati, va bene, a offrire quest'acqua che Gesù ha dato a noi e quest'acqua, se la diamo, diventa una sorgente di acqua viva dentro di noi che disseta tutti. E siamo tutti angeli chiamati a ricevere quest'acqua, offrirla gratis, senza prezzo, senza fare pagare, senza il prezzo sui libri, dateli così come Gesù ci dà l'acqua, darlo a chiunque muore di sete per la sua salvezza. Va bene? Apocalisse 22:17.
Apocalisse 22:17. Lo spirito e la sposa dicono, vieni.
Vieni.
E chi ode dica vieni.
Dica vieni o vengo.
Chi ha sete venga.
Venga.
Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita.
Hai capito? Lo spirito e la sposa. In continuazione l'Apocalisse parla della sposa. Fratelli, siamo nella era della sposa. È la nostra era. La nuova età, New Age vuol dire nuova età, ma quelli sono la fotocopia falsa del diavolo. La vera nuova era siamo noi, perché abbiamo il Cristo. Ma stiamo già vivendo nella nuova Gerusalemme, nel nostro cuore.
E dicevi, è bello questo, dicevi che siamo chiamati ad essere gli angeli di Dio su questa terra per portare l'acqua della vita a tutti gratis, offrirla gratis, l'acqua della salvezza. E così dobbiamo pensare, qual è la nostra chiamata? È questa, essere come gli angeli. Proprio stamattina stavo pensando, incredibile come quando evangelizzi fai una impressione alle persone che se il tuo messaggio è veramente da Gesù, è biblico, è veritiero, le persone non dimenticano mai tutta la vita il tuo messaggio. Perché pensavo alla mia madre adesso è da sola, è con mio padre, sì, è con mio padre, però le figlie sono andate via lontane da casa, quindi non ha figli vicino per aiutarla in niente. Però sai chi la sta aiutando? Mia madre. Le pecorelle che noi che abbiamo evangelizzato quando siamo stati lì nella mia città, quando tu Giuseppe sei stato lì con me e con gli altri fratelli, abbiamo evangelizzato diverse pecorelle e sono passati 10-12 anni. Tanto tempo, però queste pecorelle sono in contatto con mia madre perché ci hanno visitato per gli studi biblici a casa mia, siamo andate anche noi a casa loro e adesso sono i migliori amici di mia mamma e li aiutano in tutto, la portano con la macchina in altre città, mia mamma dorme nella loro casa quando ha bisogno ed è incredibile come il frutto della evangelizzazione dopo tanti anni ancora si vede, ancora rimane. Queste pecore sono gli amici migliori, l'aiuto più grande di mia madre. È tutto frutto dell'evangelizzazione.
Ebbene, sì, infatti tua madre si è trovata in situazioni che tu sei missionaria e quindi non puoi accudirla.
Eh no.
E lei c'ha altre due figlie che lavorano però non sono a casa.
No, sono in altri paesi anche loro.
E una è in Belgio, quell'altra è a Bucarest. E tua madre a volte, infatti era malata a casa e non... Suo padre era fuori uso, non poteva aiutarla.
Mio padre spesso è fuori uso.
Sì, fuori uso volontario. E allora, infatti, ci ha scritto, abbiamo pregato. Poi tutto un tratto è successo che queste pecorelle che noi avevamo evangelizzate si sono presentate alla porta e ti serve aiuto? Vuoi che ti porto con la macchina di qui? Di là, pronte, si sono offerte, hanno portato cibo, l'hanno accudita.
Per la coraggio hanno
portato in giro.
Pregano insieme.
Durante la tribolazione, fratelli, vi aiuteranno le persone che avete evangelizzato, o voi aiuterete, aiuterete loro, dipende chi arriva prima, eh? Va bene?
E stamattina Dora mi ha detto che ci ha scritto un giovane che noi abbiamo incontrato 10-12 anni fa in un viaggio che abbiamo fatto in Italia, io con lei, e questo giovane si chiama Luca, voleva diventare discepolo. Poi per problemi in famiglia, così via, abbiamo perso contatto e tutti questi 10 anni non abbiamo comunicato. E stamattina questo giovane ha scritto che vuole continuare con Gesù, ha detto che non ha mai dimenticato il nostro messaggio. Quindi vedere l'acqua della vita è veramente viva, veramente salvezza. Non è una evangelizzazione che si perde e poi niente rimane. No, questi frutti mi scioccano anche a me. È un Gesù così reale.
A me potrei raccontare tante testimonianze così, di gente che dopo tanti anni li incontra e smettono a piangere, io non ho mai dimenticato quello che mi hai detto,
sì.
Perché non è tanto perché io gliel'ho detto, è perché lo Spirito Santo ha usato la mia predicazione o la tua per cacciare i demoni, salvarlo. Uno aveva una crisi tremenda che pensava al suicidio e tutto, l'ha salvato e gli avevo dato un messaggio del Vangelo su carta, penso un volantino gli avevo dato, l'avevo letto e riletto e ha detto che questo qua lo guardava c'era un'immagine anche di Gesù lì, ha detto che per anni quando sentiva abbattuto guardava questa immagine, lo Spirito Santo gli parlava, non dico di immagine con la candelina alla parete, dico era un messaggio del Vangelo scritto, gloria a Dio.
Grazie,
insomma
Gesù.
Dobbiamo rendere grazie a Dio, fratelli, per ciò che da Lui riceviamo, va bene? Il cibo, la guarigione, un miracolo ricevuto, una grazia, tutto questo è buono e giusto, va bene, però vi è un ringraziamento superiore, d'accordo? Va bene, sai quando io sono stato a Padova, sono andato alla chiesa di Sant'Antonio e c'è un angolino lì che c'è centinaia di pezzi di marmo attaccati alla parete, centinaia, grazie ricevuto, uno era sordo, uno era muto, sono guariti di cancro, di tutto, eccetera, le foto delle persone, non è chiaro che non è il santo, è Gesù Cristo, Questa gente che attraverso santo, senza santo, si è messa in contatto con Gesù e Gesù fa miracolo, capito? Quindi perché Dio è amore, capito? Lui vuole guarire. Bene, e queste sono tutte cose che è bello e giusto ringraziare per una grazia ricevuta. Grazie, sì, che mi ha dato, grazie, sì, che, sì, ho ricevuto, grazie che mi ha riempito il carattere della spesa. Grazie, mi serve ancora un po' di questo, grazie, butta dentro. Ecco, arrivederci, tornerò al supermercato di Gesù quando ho bisogno.
No, ma dobbiamo ringraziare, non è sbagliato.
È giusto, ma non è che possiamo fare solo questo tutta la vita però. No. Grazie per quello che io prendo, grazie per quello che ricevo, io. Vi è un ringraziamento superiore, insomma, va bene? Così come c'è una preghiera superiore, c'è un ringraziamento superiore. E cos'è? Ringraziare Dio, il Padre, in che modo? Nel modo che Gesù faceva, va bene? Ringraziarlo non solo per quello che Dio dà a noi, ma innanzitutto, prima di quello che dà a noi, ringraziarlo per quello che Dio ci dà, per darlo agli altri. Se no, grazie a Gesù che mi ha dato i soldi dell'affitto, niente di male a ringraziare, ma grazie a Gesù che mi ha dato queste volantine da distribuire, una fotocopiatrice da stampare i volantini da dare, mi ha dato del cibo in più che posso regalare, mi ha dato una fede che posso andare a evangelizzare, grazie a Gesù che mi dai per dare. Va bene, quindi questo è il modo che Gesù ringraziava. Va bene, davanti alla tomba, cosa ha fatto Gesù? Prima ancora che il morto risuscitasse, dice: grazie Padre perché sempre mi ascolti, io l'ho fatto per quelli che ascoltano, non per me stesso, perché anche loro possono, sai, davanti alla tomba di Lazzaro, Giovanni capitolo 11, Gesù ringraziava il Padre che aveva risposto per quelli che ascoltavano, per loro che vedevano, perché ha loro fede. Gesù è venuto per suscitare, provocare la nostra fede. Non è venuto qua per essere re, lo voleva fare re. Giovanni 6 voleva fare il re, voleva farlo re in Giovanni capitolo 6. E lui è andato a nascondersi, vale a dire ai politici. Vale a dire alla maggior parte dei capi delle chiese, se non vogliono essere re della chiesa. Gloria a Dio.
Amen.
E allora, fratelli, ringraziamo innanzitutto sempre per gli altri. La preghiera è, oltre al... La preghiera e il ringraziamento, le più belle preghiere e ringraziamenti nel cospetto di Dio sono quelle per come lui ci dà, si serve di noi per aiutare, sfamare, guarire, liberare, salvare, battezzare nello Spirito altri. Possiamo ringraziare Dio che ci ha battezzati nello Spirito, va bene, ma c'è anche un limite a quello, va bene? Questo è gradito davanti a Dio, perché questo è Gesù, questa è la Chiesa, questa è la sposa di Cristo. La preghiera di poter amare Dio con tutto il cuore, dargli il nostro amore, senza aspettarsi sempre qualcosa in cambio, perché questo è una specie di commercio. Io ti amo, ti benedico, ti lodo, do un'offerta al pastore, eccetera, perché dopo tu mi dai indietro. No, buonanotte, questo vai alla Camera del Commercio. Vai alla borsa, vai a investire, società per azioni. A Dio si dà così, si dà per amore. Perché è così che pregava Gesù, è così che ringraziava Gesù. Quindi ciascuno di noi che è fedele, fratelli, in questo, va bene? Entra a far parte della meravigliosa schiera degli angeli di Dio. Angeli che non li vediamo intorno a noi, non vogliono glorie, non vogliono battiti di mani. Però sono intorno a noi. Angeli che danno e danno e danno. Perché? Perché sono come Gesù. Ogni tanto fermarsi e benedire Dio per i suoi angeli. Ringraziarlo per i suoi angeli. Ci sarà un tempo, e viene presto, che ci sarà un angelo grande, potente, che si innalzerà. Un angelo che è chiamato il difensore del tuo popolo. Daniele 12:1. Apocalisse anche 12, anche l'arcangelo Michele, va bene? Che verrà a difenderci nella tribolazione, è lui che manderà i 144.000 nel nome di Gesù. Allora, ringraziamo il Signore per i suoi angeli. Sapete, non abbiamo neanche la più pallida idea di quanti incidenti di macchina ci hanno protetti, quanti divorzi hanno evitato, quante fosse ci hanno tirato fuori gli angeli di Dio.
Grazie Gesù.
E noi siamo così, Noi siamo come quegli angeli. Noi siamo, loro sono il braccio spirituale di Dio che diventa braccio carnale, braccio fisico, perché lo Spirito Santo è in noi, e quelli, il braccio fisico siamo noi. E allora tutti noi preghiamo e ringraziamo Dio per i suoi fedeli angeli custodi, sì, che vegliano su di noi. E sapete, non tutti noi abbiamo capito che noi stessi siamo chiamati, ciascuno nella sua possibilità, ad essere gli angeli di Dio qui sulla terra. E nonostante rivestiti ancora dagli intralci del nostro corpo umano, va bene? Perché nel nostro interiore, dentro di noi, va bene, siamo già suoi angeli. Perlomeno quelli di noi fedeli a rappresentare Gesù al mondo. Siamo già angeli. Secondo Pietro 1,4, secondo Corinzi 5,17. Andiamo alle scritture, per cortesia.
Secondo Pietro 1,4.
Sì.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Secondo Corinzi 5,17. Quindi dice qua, per mezzo di esse, le promesse, voi diventaste partecipi della natura divina. Siamo gli angeli di Dio, va bene? Perché infatti Gesù chiama anche l'angelo della chiesa di Filadelfia, scrivi. Chi era questo qua? Il pastore. Perché angelo mica vuol dire angelo agelos, più o meno così, in greco, io greco non è che sono molto forte, agelos, se si pronuncia così credo, va bene, che noi leggiamo angelo, vuol dire messaggero. Quando dice angelo, dice messaggero. Quindi il pastore di una chiesa è l'angelo, è il messaggero. Può essere fuori binario come quello della Odissea o di Sardi, o può essere nel binario giusto come quello di Filadelfia. Okay. Però sempre il messaggero.
È quello che pensavo, ma come siamo noi angeli di Dio sulla terra? Che non tu ti senti come un angelo, perché siamo lontani.
Certamente non sempre, però so di esserlo. Ciascuno di noi lo è, perché angelo vuol dire messaggero.
Sì.
Quando ci disfarremo di questo corpo di morte, va bene? È come la farfalla, che esce fuori dalla membrana, il bruco esce dalla membrana e diventa farfalla. Il bruco striscia a mille piedi in giro, poi esce dalla membrana e diventa farfalla. Tutta la natura è un'illustrazione della verità di Dio. Noi adesso andiamo in giro, siamo dei brutti bruchi, va bene, sulla terra. Però ecco che a un certo punto usciamo e le ali si liberano e voliamo, come farfalle, come gli angeli di Dio. Secondo Corinzi 5,17, Efesini 4,23-24.
Sì, è perché, se lo pensi bene, neanche gli angeli sono perfetti, solo Dio è perfetto.
È logico.
Quindi sì, possiamo diventare angeli, sì.
È logico. No, ma siamo già angeli nel cuore. Il nostro guarda, leggi questa scrittura, secondo Corinzi 5,17, siamo già angeli, guarda, secondo me,
Corinzi,
come dice qua.
5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.
Va bene, siamo una nuova creatura, va bene? Poi se tu sei una fedele messaggera, sei un angelo, perché vuol dire quello. Non sei ancora angelo del cielo, sei angelo sulla terra. Efesini 4:23-24, Colossesi 3:10.
Efesini 4:23-24. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
L'uomo nuovo è l'angelo di Dio. Infatti Gesù ha detto, nel regno di Dio non ci si sposa né niente, perché sarete come angeli. Va bene? Come funziona la situazione là, non è che sono molto pratico, però dice che saremo come angeli. Allora, andiamo a Colossesi 3. Per cortesia, 3, 10 al 16.
Colossesi 3, sì. 10.
Poi Proverbi 11, 30.
E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.
Quindi se siamo immagine di Dio, come minimo siamo angeli. Va bene. Possiamo essere angeli fedeli o infedeli, sì. Però angeli siamo. Per fede. 12.
Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine,
14.
Di pazienza.
di pazienza.
Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione.
Alleluia, 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 alleluia. Wow. Ancora due scritture, Proverbi 11:30, Giacomo 5, perché voglio dire, la Chiesa di Dio è chiamata a guidare, a salvare, a nutrire le sue pecore, le pecore di Dio. Tutti siamo chiamati, studiamoci quindi di essere fedeli nel farlo, perché questa è la mansione che Dio ci ha dato. Ed è, appunto, questa scrittura parla di questo, Proverbi 11:30.
Proverbi 11:30. Il frutto del giusto è un albero di vita e il savio fa conquista d'anime.
Siamo chiamati a conquistare anime, non a poltrire, a muffire come funghi marci sulle panche di chiesa, ripetere nenie come pappagalli. Siamo chiamati a conquistare anime, non a sederci nelle panche di morte. Vabbè, quelle panche di chiesa non sono panche, sono catene forgiate da predicatori che non sanno cosa predicano. Dobbiamo insegnare come Gesù. Giacomo 5, 19 a 20.
Giacomo 5, 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro,
come evangelizzandolo e che, dandogli la salvezza di Gesù,
costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.
Alleluia, gloria, amen. Gloria.
Sai, ogni persona che conosciamo, ogni persona che incontriamo deve andare o nel paradiso o nell'inferno. Ogni parola che noi diciamo ha una grande importanza per aiutarlo a scegliere la via giusta.
Sì, con le nostre parole, con le parole i cristiani di solito all'inferno ne mandano pochi, però con l'esempio sì.
Sì,
la gente vede l'esempio delle religioni sconquassate e dice non c'è Dio. Insomma, Dio ci sta insegnando, fratelli, a pregare, va bene? Impariamo con tutto il cuore, preghiamo come Gesù. Quindi se vogliamo imparare come Gesù, andiamo a Giovanni 12, per favore, perché se vogliamo pregare come Gesù, Gesù pregava così. Giovanni 12, 27 a 30.
Giovanni 12, 27 a 30. Ora l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da questa ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a questa ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, gli ha parlato un angelo. E Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi.
Alleluia, gloria, Signore.
Quindi Gesù pregava non dicendo, Padre, salvami da questa ora, no, ma dicendo, Padre, glorifica il tuo nome.
E vedi qui, il punto di domanda, l'animo mio è turbato. Che dirò, Padre, salvami da quest'ora? No, perché sono venuto per quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Capito? Davanti alla morte, qui Gesù, Giovanni 12, era l'ultima settimana della sua vita. No, glorifica il tuo nome. Non cercherò di salvare la mia vita. Quindi, fratelli, impariamo a pregare come pregano gli angeli. Gli angeli di Dio, come pregano? Pregano come Gesù. Padre, glorifica il tuo nome. Non la mia chiesa, non il mio ministero di grande predicatore. Glorifica il tuo nome. Il Signore ci ha guidati ad un meraviglioso canto, un canto che si chiama Getta le reti.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Che un cantante cattolico l'ha fatto, Dio lo benedica. Grazie. Che ora questo canto vogliamo presentarvelo. Però prima vorrei, Matteo, andiamo a Matteo 4 prima, che vorrei che ascoltassimo queste parole. Che questo canto c'ha a che fare con queste parole di Gesù. Poi il canto è Gesù che parla, vero?
Sì, sì.
Non è genuino.
È una profezia.
È una profezia che questo dolce fratello cattolico ha messo in musica, Dio lo benedica. Sì. Non conosciamo il suo nome, no?
No, non lo so chi canta.
Se qualcuno lo conosce, ce lo mandi gentilmente. Vogliamo pregare e benedirlo. Allora, ascoltiamo queste parole di Gesù. Matteo 4, ce l'hai, 18 al 20.
Sì, Matteo 4, 18. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
Alleluia. Alleluia. I discepoli dovettero abbandonare le loro reti del mondo per poter gettare le reti del regno di Dio. Ecco che i discepoli abbandonano le reti. Cioè Dio gli cambia le reti. Tra le reti ingarbuglianti del mondo, ecco che riescono le reti della vita eterna di Dio per pescare i pesci dello Spirito. Quindi queste reti dello Spirito sono reti che dicono no al mondo e dicono sì a Gesù. Mm-hmm. Dicono no ai desideri della nostra carne e dicono sì al dare il nostro amore a Dio. È troppo? No, è il minimo. Guarda, parlavo dei divorzi prima. Guarda, se uno dei due sposi, due si sposano, ecco, facciamo un'immagine che tutti capiscano. Una coppia si sposa, però uno dei due sposi, se non entrambi, hanno barato. Hanno detto una bugia sull'altare, quando hanno detto di dare il cuore, di essere fedele. E invece di dare il cuore all'altro o all'altra, lo danno a se stessi, narcisisti. Si sono sposati con se stessi, con lo scopo di usare l'altro o l'altra a beneficio di egoismo e vantaggio personale. Ora, chi nella Chiesa di Dio pensasse di poter far questo con il Signore, cioè di essere un cristiano laodiceano, vedi Apocalisse 3,14, un cristiano mezzo cuore, costui commetterebbe il più grande errore, per il quale io direi che i rimpianti di tutta l'eternità non basteranno a rimediare. Va bene, attenzione. Nei matrimoni umani alcuni fanno sto scherzetto. Sorrisi, l'anellino, la grande cena, debito in banca per pagare la cena a gente che mangerà così tanto che poi si ammalerà. Alcuni. Molto fumo e niente arrosto. Però la fedeltà non c'è. Con Dio questo non lo possiamo fare. Dio ci aiuti. Però voglio dire questo, in conclusione, e concludo. Gloria a Dio per la vera Chiesa sposa di Dio in mezzo a noi. Gloria a Dio per chi abbandona le reti del mondo e lancia quelle di Dio per accogliere i pesci dello Spirito. Gloria a Dio per chi di noi, davanti all'altare della parola di Dio, dice sì, ma lo dice con tutto il cuore, anima e forza. Voglio dire gloria a Dio per chi non posticipa di dare il suo cuore, tutto il suo cuore, a colui che ci ha dato tutto se stesso sul Calvario. Sì, perché gloria a Dio, perché allora e solo allora arriveranno le più grandi benedizioni promesse dal nostro Dio. Matteo 25, 23. Poi andiamo a Apocalisse 6, 2.
Matteo 25, 23.
23.
Il suo padrone gli disse, «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore».
Va bene, allora sentiremo queste parole, ma solo se saremo fedeli, se saremo una sposa fedele a Cristo, non come quelli che dicono sì sull'altare, ma nel cuore sono narcisisti. Perché vale la pena, fratelli, di dire sì sinceramente a Gesù con tutto il cuore, perché la piaga della Chiesa si chiama il mezzo cuore, il cuore ipocrita. Il cuore ipocrita è la piaga, è il cancro della Chiesa, è il tumore. Vale la pena, fratelli, mettere tutto il cuore a Gesù. Vale la pena, perché la vita finisce presto, la vita. La vita è corta. Perché Gesù è l'unico, è il solo Salvatore che c'è. Lui è il re dei re che cavalca vittorioso nei secoli dei secoli e nei millenni e di tutta l'eternità.
Amen.
Apocalisse 6:2.
Apocalisse 6:2.
E poi andiamo a Apocalisse 19, Colossesi 1, per favore.
Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Alleluia, 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 alleluia. Apocalisse 6:2. Diteglielo a quelle chiese che dicono che questo è quel diavolo. Questo non è l'anticristo, il diavolo. Questo qui è Gesù. Ma il diavolo non vince niente. Cavallo bianco. Il diavolo c'è un cavallo nero, giallastro, rosso. Apocalisse 19:11.
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
Alleluia, alleluia. Colossesi 1, 14-19. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili e le invisibili, i troni, le signorie, i principati, le potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. A cominciare con la mia mente carnale. Poiché, verso 19, al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza. E allora, fratello, sorella, fratellini, sorelline, che vi amiamo tanto, 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 fratello o sorella, getta le tue reti. Angie, mi aiuti con questo canto?
Sì, è un canto dove Gesù dice: avete mangiato con me, vissuto con me, avete visto, sentito le mie parole. Quando eravate soli, io ero con voi. Vi dicevo: ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai. Getta le reti, Pietro, getta le reti, Andrea, Giacomo, Giovanni, Matteo, Filippo, Mattia, Tommaso. Tu sei parte di me, alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Getta le reti, Silvia, getta le reti, Elisa, Giada, Valentina, Chiara, Sofia, Laura. Oggi siete i miei unici occhi che ho, le uniche braccia che ho, uniche mani che ho. Siate una cosa sola. Credete in me. Gettate le reti. Se non lo farete, chi lo farà per voi? Andrete o qualcuno non vedrà. Getta le reti, Marco, Roberto, Francesco, Riccardo, Claudia, Giulia, Gabriella, Paolo, Silvio, Samuele, Giancarlo. Getta le reti, creatura mia.
Avete mangiato con me, vissuto con me. Avete visto, sentito le mie parole. Abbiamo camminato insieme tanto, sono stato con voi. Quando eravate soli, io ero con voi. Vi dicevo: ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, vai. Giovanni, getta le reti. getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Matteo, getta le reti, Filippo, getta le reti. Getta le reti, getta la rete, creatura mia.
Qualcuno non vedrà.